sono ancora pronta? Qua subito a dire fate entrare Luigi? Cos'è? Non sono più io la regina della trasmissione, solo perché sono qua con la borsa. La mascherina, signora mia. La borraccia.
A quanto me la fa? Scusi, a quanto me la fa?
Il cencetto io... con cui ho igienizzato il bancone di RTL 105, signori e signori, e quanto ve lo faccio?
Scusate, io dico a David in regia. Scappate con la sua borsa perché è piena di contanti. Sì. Adesso.
Sai che un giorno. Oh, adesso che c'è anche la Iodice, che è un'altra femmina. Un giorno facciamo la linea diretta sulla borsa delle donne.
Le cose che ci troviamo dentro le borse.
Borse e portafogli, perché anche lì c'è un universo mondo. E la facciamo.
Buongiorno a tutti. Parte Non Stop News. Lei è Barbara Sala. Buongiorno.
Adesso mi preparo qui. Anche Lily Gruber fa così quando apre la trasmissione. Ve lo dico. In diretta. Da Roma Luigi Santarelli.
Buongiorno. La 7 doveva scegliere tra la Gruber e la Sala. Poi
credo. Vabbè, ci è andata bene.
No, io ho detto io non lascio Cologno Monzese, capito? Io resto qui.
Buongiorno Stefania Iodice.
Buongiorno, a me manca una piccola cosa da fare, scusami.
Vai. Lavorare.
Io ho scaldato anche la voce. Dobbiamo.
Ah, parte. No,
no vi
Stop
prego.
News. Eccomi. Mi sono impegnata, no?
E Massimo Lonigro, buongiorno.
Buongiorno a voi. 0225 1515. Vi aspettiamo ovviamente in linea diretta.
E poi se volete messaggi, sms, whatsapp 378 378 1025. Siamo in radiovisione, 36 del digitale, 736 di Sky. C'è lo streaming e c'è la musica, la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari. Buona domenica 3 ottobre 2021, la domenica del voto. Oggi e domani, sapete, urne aperte dalle 7 alle 23, domani dalle 7 alle 15. Barbara Sala, insomma, aveva ricevuto diverse offerte di candidatura.
Sì, in quasi tutte le principali città italiane.
Anche in Germania, la Merkel le aveva chiesto, dice, ma prendi il mio posto.
Il posto proprio alla direzione del partito.
No, io dell'Europa pensavo.
Anche Ursula!
Cioè il posto.
Dov'è la Ursula? Chiamatemi
il posto di
Ursula.
Donna più potente d'Europa, insomma.
Sì, ma.
Poi anche lì, insomma, c'era da scegliere tra due. Niente, non è andata. Ma sai, questione di raccomandazioni, sai come
ma
funziona.
Ma sì, ma secondo me poi sì, ma poi ci sono le lobby, capi? Un po' come le farmaceutiche.
Ma in realtà la Sala preferisce poi stare nell'ombra in questi grandi meccanismi,
capisci,
no? È lei che muove da dietro.
Il gran capo massone sono io, capito? Il gran maestro di cerimonia.
I persuasori occulti.
Esatto.
Mi ha fatto quasi paura, Massimo, con questa voce.
È bravo a fare le voci.
Non lo fare mai più, ti prego. A quest'ora soprattutto è uno spavento.
Va bene, allora, noi vi aspettiamo, come sempre, se volete chiacchierare insieme a noi, microfoni aperti allo 02 25 15 15. Se volete anche messaggi, sms, whatsapp 378 378 1025. Stavamo guardando, microfoni spenti ancora, le immagini delle manifestazioni di Milano, di ragazzi e ragazze che sfilano con striscioni inerenti alla Fridays for Future. Ci sono stati parecchi ragazzi, abbiamo visto belle immagini, e insomma forse un minimo di coscienza che piano piano anche in quelli, non dico più scettici, ma che magari hanno seguito di meno la vicenda finora, si stanno svegliando.
Non credo sia proprio un minimo di coscienza, credo che stiano proprio cambiando le cose a partire dalla famosissima generazione Z, quella che coinvolge in primis anche Greta Thunberg, e proprio a loro lei si è rivolta durante la manifestazione.
Sta facendo un discorso serissimo, vai.
Ci sto provando, no, mi sono persa, basta, ho dimenticato, vabbè, ok, continua pure. Stavo provando, mi è bloccato.
Ma è una bottiglietta di plastica quella che avevi prima?
In che senso?
Niente,
ma ragazzi, fosse solo la plastica. Io insisto, e l'argomento adesso serio lo metto io. E non è solo la plastica, c'è tutto un mondo occulto, come dicevo prima scherzando con Massimo per altre cose, che noi non vediamo, e che fosse solo davvero la bottiglietta di plastica o utilizzare la bicicletta anziché la macchina, c'è tutta la nostra alimentazione. Ogni tanto accenniamo all'argomento, avere la carne per tutto il mondo, avere la bistecca nel piatto, sapete quanto costano questi allevamenti intensivi?
Quanto costano?
Costano tantissimo in termini economici e in termini di consumo di risorse. Avere la frutta che non sia di stagione, che non sia della località prescelta, avete idea di quanto costi anche qui in termini economici e in termini ambientali? Perché questa frutta che arriva dall'Ecuador deve essere conservata e stoccata in alcuni magazzini, a quel punto messa su dei camion, messa su un aereo, e una volta arrivata in Italia stesso percorso, magazzino, camion, supermercato, il tutto perché noi dobbiamo mangiare magari un ananas che arriva da lì e non ci accontentiamo della prugna perché ad agosto da noi ci sono le prugne, ma non ci fanno schifo, vogliamo l'ananas.
Ma perché tu mi insegni che la prugna, insomma, non è l'alimento proprio adatto, specialmente se hai una serata, insomma, devi uscire. Quindi è chiaro che magari uno preferisce il frutto poco di stagione, che però viene dall'Ecuador, mi sbaglio?
No, no. Comunque, in ogni caso, parliamo di ambiente. 0225 1515, vi aspettiamo nella nostra linea diretta, messaggio al 378 378 1025. Tempo di notizie.
Giustamente parlavamo di impegno da parte insomma di tutta la cittadinanza, dei ragazzi nei confronti dell'ambiente. Io ho ricevuto una volta anche una tesserina che porto ben stretta nel portafoglio, che
la attesta
che io sono
un lupetto verde. Cosa sei?
No, e lo dice la tesserina, sai che le tesserine insomma non mentono mai. Quindi nessuno si azzardi a dire che io non vado all'ambiente, perché vi faccio vedere.
Dai, caccia fuori tutto, vediamo
adesso
un attimo.
Ho un po' di cose nel portafoglio, quindi potrei avere difficoltà a ritrovarla, ma questa attesta che io sono amico dell'ambiente.
Me, va bene.
Guarda, io sono convinta, lo dicevamo in apertura, adesso tiriamo fuori tutte le cose inutili che ci portiamo dietro. Scusate, approfitto del mio sottoposto e sottoponibile.
Sono qui.
Loni, allunga il braccio, portami qua la borsa.
Arriva.
Tutto
in diretta.
Signori. Tutto in diretta, signori, perché io non voglio far vedere che questo è stato preparato. Allora. Ecco, al netto, grazie Loni, il valletto. Al netto del fatto che già la borraccia, la mascherina, il cellulare e l'aceto per i capelli sono già sul bancone della radio, dentro c'è un'altra mascherina. Poi
perché se ti cade la prima,
certo,
giustamente
stai
scherzando. La seconda,
poi stampe che ho effettuato prima in redazione per uso personale, ma il bambino deve pur giocare. E ne mettiamo qua. Ah, scusa, la rinazzina per il naso.
Ah, certo.
Poi vabbè, la parte
un po' di gel non c'è.
Il gel non c'è, ma adesso la parte che vabbè, le chiavi di casa, quelle dell'armadietto della radio, la cosa che vi farà ridere di più.
Cos'è?
Sì.
Come cos'è? Disinfettante per il microfono e non paga di tutto ciò le salviettine,
certo,
perché io l'igiene ci tengo, ma soprattutto mi fate un po' schifo tutti. Poi poi, ma ragazzi, io potrei andare avanti per ore, perché poi c'è la pochette, perché le femmine in borsa hanno la pochette, e se io aprissi questo
cosa può uscire?
Verrebbe fuori tra le il profumino, il Malox per quando mangio un po' pesante, un altro gel disinfettante, altre cose che non vi posso far vedere perché mia mamma non
le
lo sa.
Le salviette ci sono.
Poi ci sono altre, insomma, altri amenicoli che possono tornare utili in caso di serata galante.
E infatti mia mamma non lo sa, c'è il coso per i mal di testa. La cosa più utile, spero che Stefania mi dia ragione, non riesco a tirarlo fuori, eccolo qua, è la cosa più utile per una donna.
Sì.
Il coltellino svizzero.
Il coltellino svizzero?
Sì. Allora, c'ha la limetta per le unghie.
E quella è sempre utile.
Sì. Poi, la forbice, questo è proprio la parte coltellina.
Il cavatappi.
Sì. Il cavatappi ce l'avesse, sai quante volte sarebbe tornato utile. Forbicine. Ah. Sai quando me, che dolce, quando mi arrivano i pacchi in radio e non si riesce ad aprire. Poi, la parte più bella.
Qual è?
Lo stuzzicadenti.
Certo.
E Stefania, mi darei ragione.
Ma come lo stuzzicadenti?
Stuzzicadenti, Stefania, mi darei ragione. La pinzetta, sì, le sopracciglia.
Certo, perché crescono durante il giorno mentre sei in giro e quindi possono.
Mentre sono in onda crescono queste sopracciglia malefiche, capito?
Oh. Allora, beneficio di chi si fosse connesso solamente
bene.
Ora.
Va tutto bene.
Diciamo, in questi 15 minuti abbiamo esaminato tutto ciò che c'è nella borsa di Barbara Sala.
Sì.
E ho capito che c'è una borsa nella borsa.
Esatto, c'è un mondo in quella borsa in realtà.
Okay,
infatti ogni volta che poi dobbiamo trovare le cose.
Allora, adesso mi diranno, ma i soliti cliché sugli uomini. Io ho il mio neanche portafogli, portatessere.
Sì.
E ho tutto quello che mi serve, l'essenziale.
E come fai?
Come faccio? Magari quella volta mi serve una tessera, non ce l'ho.
Ok, beh, con quei fazzoletti di carta dove li metti?
Ho le tasche della giacca.
Ah.
Ed estate?
D'estate. Oh, mamma mia, Massimo, ma da che
ma la mucchina
stai?
Dove la metti? Vabbè, 0225 1515, le cose inutili che vi portate. RTL 102.5. 6:26, questa è Non Stop News. Buona giornata da Roma, Luigi Santarelli e Stefania Iodice, da Milano Massimo Lonigro e Barbara Sala. Buongiorno anche in regia, non li abbiamo salutati. Manuel, no, scusa, tu sei David. David, sono intercambiabili loro.
Solo perché sono fratelli adesso.
Hai ragione, però ogni tanto ce li confondo tutti. Cioè, non esiste uno speaker di questa radio che non abbia confuso almeno una volta i Bella Brothers. E questo è David Roberto Bazzani. A Roma chi abbiamo?
Abbiamo Andy Ceccarelli, fresco fresco di, insomma, come si dice, diventato
auguri,
papà di nuovo.
Auguri, auguri, auguri. Esatto. Non si dorme più adesso, Andy.
Poverino. Parliamo di cose inutili che ci portiamo dietro per le donne nelle borse, per gli uomini nel portafoglio, a volte anche nelle borse, perché voi uomini indossate le borse, le pochette.
Aspetta, no, ci sono i borselli.
I borselli.
Però poi potremmo aprire tutta una
però
parentesi.
Però anche la pochette, cioè la nelle occasioni,
sì, quelle Malgioglio, Malgioglio c'ha la pochette.
No, però guarda, lei scherza, io ho visto visto quest'estate qualche ragazzo della mia età,
sì,
che portava, sono delle pochette diverse da quelle delle donne,
sì,
che però portavano le pochette.
Vabbè, sentiamo se Mauro è virile abbastanza.
Vediamo. Buongiorno Mauro.
Buongiorno RTL, anche mia, dai. Okay.
Come ci ascolti Mauro? È anche tua.
Come dai? Ne volevi un'altra di radio, non lo so.
Sono qui a Fano, sono qui davanti a un Peccati di Gola, un bel locale, buona pasticceria, sto prendendo delle paste. E niente, io vi stavo sentendo prima per il fatto di mantenere l'ambiente, il nostro ambiente,
sì,
bello.
Ma noi vogliamo,
no?
Sapere, ravanati nelle tasche, Mauro, ti prego.
Lascia perdere.
Cosa viene fuori? Vogliamo sapere.
Viene fuori tutto. Io ho avuto la fortuna di girare il mondo, mm-hmm, e lo stavo sempre avendo le valigie pronte di roba, che alla fine quando andavo in albergo, questo non serviva, questo di più, questo di meno.
Certo.
Ne ho visto di tutti i colori. E ho avuto la possibilità di... C'è molta roba che non serve a portare nel borso, serve solo per... Ha solo casotto e basta. Mm. Noi uomini, voi donne, poi basta che ne avete tante di più e di più.
Senti, ma facciamo qualche esempio, Mauro. Cioè, cos'hai nel portafoglio che proprio non hai mai utilizzato?
Ho un bigliettino da visita che è rimasto lì e non lo butto via. E lo guardo, ma questo è quello che lo butto via, non serve più, questo è quello che lo butto via, ma lo rimetto dentro.
Ma il tuo bigliettino da visita o l'hai conservato?
No, il mio mi serve per me, ma c'ho quegli altri che qualcuno mi ha detto ti do il bigliettino, poi rimane lì un anno, due anni, tre anni.
Che insomma, magari vai in un ristorante, l'amico ti dice prendimi il bigliettino di quel ristorante, poi ti dimentichi di darglielo, resta lì.
Ecco, bravo, cioè, hai preso la borsa botta lì, perché,
no, perché
io
lo
ho girato
anch'io.
Molto. Io ho vissuto 40 anni nei ristoranti, mi ho preso i bigliettini, no? E molte volte dice, ma vai in quel posto, mi prendi il bigliettino che dopo lo chiamo, e poi il bigliettino rimane nel portafoglio, oppure vado a casa, vado sopra il tavolino, e questi per chi serve? Ma perché ho questi nelle mani? E tutte quelle cose che...
Senti un po' Mauro, ma le tesserine, quelle del supermercato, quelle dei punti, quelle...
No, non mi parlare dei punti, che ho fatto un casotto, siccome io adesso sono rimasto da solo, lo so, vedovo, no? Sì. E volevo fare un regalo ai figli, mm-hmm, no? Ho preso i punti, io ho attaccato i punti come si doveva normalmente, invece si doveva dividere 8, 8, 8, 8, 8.
Sì, perché ma sta roba qui, ma siete dei principianti, Mauro, intanto ti salutiamo e ti ringraziamo.
Sì.
Siete dei principianti, perché bisogna comprare tante schede, e se tu vuoi tanti di quei premi lì, devi mettere i bollini giusti, non è che li attacchi tutti e ti danno quattro contenitori. Sto facendo la raccolta di quel supermercato, non posso dire.
Costringe tutti i registi, collaboratori, a portare tutti i bollini.
Buoni scuola.
Sì,
scuola e poi i bollini, se non li fate voi.
Hai istituito
voi
un racket all'interno della radio, per cui
comunque,
chiunque vada a fare un po' di spesa.
Facendo ammenda adesso aprendo la mia vecchia un tubo, l'ho comprata a giugno, però è da vecchia, me ne rendo conto, custode del mio nuovissimo cellulare modernissimo, ci sono dentro dei biglietti dell'ATM, cioè dei mezzi pubblici di Milano. Uno è completamente sbiadito. Tenete presente che io non salgo su, questo è un carnet. E l'ultima volta che è stato obliterato, 19/02/2020, cioè un giorno prima dell'inizio della pandemia.
Perché lo tieni ancora come ricordo, come memento?
Penso di sì. Ci ho fatto anche un articolo in una rubrica su sta roba. Cioè il fatto che per me poi lì è cambiato tutto. Cioè questo bigliettino me lo ricorda, che da lì in poi, quella sera lì eravamo ancora tutti ignari, io ero in giro per Milano e poi il giorno dopo sarebbe scoppiato il caos e io poi non sono più salita sui mezzi pubblici e non so perché.
Quando ci sei mai salita anche prima della pandemia, tu hai preso un mezzo pubblico. In ogni caso questo biglietto è pluritimbrato.
Perché è un carnet, ma in realtà qui ci sarebbe così.
Battuta.
Signori dell'ATM di Milano, qua mi dovreste anche dei soldi, perché questo carnet qua è costato 18 capacchioni d'oro. Sono 10 corse praticamente e io ne ho obliterate solo 4. Quindi,
va bene, allora finite le questioni personali della sala. Sentiamo anche voi tra poco allo 02 25 15 15. Ci fate sapere quelle tesserine che avete fatto nel portafoglio di quel negozio in cui siete andati una sola volta.
Sì.
Sapete che non ci andrete mai più, ma la signorina tanto gentile vi ha detto: ce l'ha la tesserina? E ho detto: no, non ce l'ho la tesserina.
Ti senti obbligato a farlo.
Me la faccio? Vabbè, perfetto, mi dia indirizzo, nome, cognome, email, codice fiscale. Come si chiamava il cane di sua nonna quando era piccolino? Fateci sapere anche questo se volete. 378-378-1025, messaggi, sms, whatsapp. Allora, tra pochissimo di nuovo voi al telefono. Intanto linea Max Vigiani che ci segue in redazione questa mattina per tutte le ultime notizie. Parleremo di MotoGP e di altro tra pochissimo. Intanto voi allo 02 25 15 15 su RTL 102.5 chiacchierando di smarrimento di cellulare, insomma siamo persi quando lo perdiamo, e anche di portafogli zeppi di cose inutili, Stefania.
Esatto, ne parliamo con Giuseppe, buongiorno.
Buongiorno, RTL anche mia.
Da dove ci chiami, Giuseppe? E in che modo
mi
ci stai ascoltando?
In radiovisione, mi chiamo da Vignola, in provincia di Modena.
Che è famosa Vignola, lo chiedo agli Implumi e agli Imberbi, che è
per
famosa
il
per...
vino.
No, per le...
Le ciliegie.
Le ciliegie, è vero, verissimo. Senti, ma se tu in questo momento ti frugassi nelle tasche, cosa troveresti?
Ma guarda, proprio in questo momento niente, perché mi stavo preparando per andare a fare un po' di giochi, devo dirti la verità. Quindi,
non
porto solo il telefonino.
Vedi.
Ecco, però attenzione, quando corri il telefonino, lo parlo per esperienza, dove lo tieni? In mano? Hai una sacca da mettere al braccio?
No,
un borsello?
Ho comprato una fascia dal braccio.
Bene, davvero runner professionista. Attenzione però, se non hai nessuno che ti apre le chiavi di casa, dove le metti?
Le chiavi di casa ce l'ho in mano, guarda.
No, corri con le chiavi in mano. Ma dipende, se hai quelle mega serrature con quelle chiavi da porta blindata fa anche da peso, hai ragione, perché 10 kg di chiave. E la bottiglietta dell'acqua?
No, non la porto mica la bottiglietta,
Ah, non bevi, ho capito.
No, ma le chiavi si tengono bene in mano comunque,
Ok.
Comunque ragiona sulla bottiglietta d'acqua, sai che l'idratazione è fondamentale quando si corre, lo dicono gli esperti.
Magari post corsa, non proprio mentre.
Giuseppe, un abbraccio, buona giornata.
Ciao, grazie, buona giornata.
Andiamo da Andrea, buongiorno.
Ciao Barbara, buongiorno.
Eccoti.
Ciao, noi siamo gli amici di Barbara. Ciao Andrea.
Eccoci. Sono gli imbucati.
RTL anche mia.
In che modo ci stai ascoltando, Andrea?
Dalla radio, sto lavorando.
Bene. Cosa fai, Andrea?
Ho un'azienda agricola.
E che cosa produci? Cosa coltivi?
Latte.
Bellissimo. Attenzione, c'è una sveglia presto per te, vero?
Alle 3:30.
Urca, voi avete orari molto particolari. Poi potremmo fare anche un momento meccano con te, ma lo rimandiamo a dopo. Allora, nel tuo portafogli ci sono solamente cose che utilizzi più o meno tutti i giorni, oppure conservi anche cose inutili?
Guarda, nel mio portafoglio, che è immenso, perché non mi
è pieno di contanti
neanche... Non mi sta nessun euro purtroppo nel portafoglio, tante tessere che ho di fan club, tessere anche scadute da anni.
Certo.
Tengo le tessere di fan club della mia squadra sportiva scadute, quindi.
Però, scusa, e poi secondo me ce le hai da veramente tanti anni nel portafoglio queste tessere. Cioè, già la parola fan club, io erano anni che non la sentivo. A quanto tempo fa risalgono queste tesserine?
Nei primi anni 90.
Ah, porca mia, sono 30 anni che te le tieni nel portafoglio.
Sì. No, ma adesso ho fatto un ripulisti, perché sennò la moglie mi sgridava un po'.
Anche su
però
questo ti sgrida la moglie.
No, però io ho conservate, le tengo in un altro portafoglio, però le tengo. Okay. Però nel mio portafoglio attuale tengo le lire, quelle sono bei ricordi degli anni 90.
Quello sì, merita di essere tenuto a portata di mano. Grazie, buona giornata. Valeria, buongiorno.
Eccovi, buongiorno. Ciao Barbara, tutto bene? RTL anche mia.
Buongiorno, ciao. Buongiorno Valeria. Come mai tutti questi fan di Bar? Cioè, cos'ha lei che noi non abbiamo?
No, scusa, siete tutti bravissimi.
Ah,
però...
ok, non scusa.
tutti, però non lo so, non vi offendete.
No, lei c'ha quel è troppo tardi ormai Valeria.
Quel qualcosina in più forse.
Sì, ma Valeria, ma non ti giustificare.
Allora, quali sono le cose inutili, Valeria, scusami, che tu hai nella borsa, cose che ormai hai dimenticato in borsa e che possiamo trovare?
Cose inutili è difficile perché sono tipo un po' ordinata, però prendo e cerco di mettere tutto sistemato per bene, tessere e cose varie, e le tessere ne faccio poche. Però c'ho sempre un cornettino e due coccinelle che mi hanno regalato, che mi hanno detto che porta fortuna, ma insomma, non è che ne vedo
una cosa. È solo una diceria, insomma.
Ma sì, scusa, brava, Valeria. Brava. Ok, questo dimmi. Ci sta, no? E porta fortuna. Ma il necessaire per noi donne? Ce l'hai?
Sì, io non mi trucco.
No, ma
io sono
a parte
bella
il
di natura.
Ma pure io. Ma ti pare che c'ho i trucchi in borsa? Però ad esempio io ho i fazzolettini, le salviettine.
Beh, è normale,
Io ho i cerotti. Ho i cerotti
adesso,
nella borsa.
Il gel non mi manca mai. Io c'ho il lago e il filo in una scatolina.
È vero, ce l'avevo
anch'io. Che uno va in giro. Una stirata baglia, queste cosine così, sì.
Voi aspetta un secondo, vi rubo un attimo, perché voi in Plumi e Imberbi fate gli spiritosi, ma fatevi raccontare da Aristarco quando un giorno gli è partito il bottone dei pantaloni e non si chiudevano più, e lui aveva i pantaloni che cascavano. Sono intervenuta io con ago e filo e gli ho salvato la vita.
Non è un qualcosa, Valeria, che però solitamente capita così spesso, no?
Quindi sei al primo appuntamento con un bel ragazzo, no? Vedi che c'ha uno strappino, dice te lo rammendo io.
Non è così, fatta. Però può servire.
Il ragazzo apprezza.
Certo,
vedi com'è ordinata.
Mica scherzavo, ero serio.
Poi dipende, Valeria, dove si fa lo strappino, perché potrebbe essere imbarazzante e quindi necessaria la riparazione immediata. Valeria,
direi di uscire dall'argomento.
Buona giornata.
Un abbraccio. Grazie
anche
Valeria. La musica adesso, tra poco voi, 02 25 15 15.
Mi sembra di essere a New Orleans, no? Una serata in un club ad ascoltare questo tipo di musica. When the Saints go marching in, Louis Armstrong, 1968. Sono le 6:55, quasi in chiusura della nostra prima ora insieme in Non Stop News, la linea diretta dedicata a voi, alle cose inutili che magari avete in tasca, in borsa, 02251515. C'è qualcuno che per paura di non avere i numeri di telefono, perché non li sa a memoria, di dimenticare a casa il cellulare, ha in borsa un block notice, una piccola rubrica con tutti i numeri di telefono utili.
Allora, ci scrivono anche al 378-378-1025. Io ho le tessere della gelateria con i timbrini. Sai, quelle che compri tot chili di gelato, te ne diamo uno gratis. Il problema è che se ti perdi la prima tessera, ne devi fare un'altra. E ci segnalano che ne hanno tipo 700 iniziate, ma mai finite.
Ma guarda che si possono accumulare, le porti là tutti insieme. Sì, a me lo fanno.
Avvigevano, magari si era perché a te trattano.
Ma no, se vai là dici me le accumuli perché le dimenticavo e mi facevate tutte le volte dei timbri nuovi. In tutto questo però non abbiamo capito esattamente la Iodice che cosa ha in borsa di inutile.
Lo sapevo. Troppe cose. No, in realtà sto cercando di diventare una persona ordinata, di portare con me solo lo stretto necessario.
Ok, ma non ci interessa. 02 25 15 15, vi aspettiamo al telefono. Qualcuno
modo.
Ci ha scritto anche come si può perdere il cellulare, si può perdere anche il portafogli. E c'è chi ci scrive che tiene nel portafogli il foglio, un foglietto scritto a penna con tutti i PIN delle carte di credito.
No, questo non si deve fare.
Non è una cosa super intelligente.
Ma dove si salvano però quelle credenziali?
No, le devi imparare a memoria e basta. Al massimo puoi avere un foglietto da tenere in casa.
Le confondi? Si salvano sul cellulare, no?
Non rivelare i trucchi.
Ok.
Si salvano sul cellulare con dei nomi fittizi.
Esatto.
Ah, in rubrica, cioè il numero di quella persona che non esiste, salvata con il PIN, vedi?
Però
c'è la CIA che praticamente quando ha bisogno di consulenze chiama Barbara Sala. Cioè, ma di che stiamo parlando,
voi non
ragazzi?
Fate così, non
io personalmente faccio così, infatti
anch'io.
Mi sorprende che così si fa,
secondo me fanno tutti così. C'è chi mette magari un po' più di fantasia nei nomi.
Ok, sicuramente siamo d'accordo. Va bene, interessantissimo. Scusate se vado avanti. Vi aspettiamo tra poco allo 02 25 15 15. Altri messaggi. Alcuni ci segnalano di aver preso alle fermate degli autobus, sapete quando ci sono gli annunci con i numeri di telefono da staccare?
Sì.
Ecco, tutti quei fogliettini di carta pieni di numeri mai chiamati.
Giusto per conservarli.
No,
così.
Però allora, se l'annuncio ti interessa, tipo, sai chi cerca casa, ci segnala, il nostro amico cercava casa.
Sì.
Aveva Mattarella. Tanti annunci di tante persone. Sì, era proprio Mattarella che ci ha scritto un messaggio questa mattina. E che conservano i bigliettini dei numeri che però poi non chiamano mai. In ogni caso, insomma, sono pieni zeppi di cose che non utilizziamo. E mi ha spiegato, piccola parentesi medica, un amico che si occupa di questo, che avere un portafoglio particolarmente gonfio, almeno per noi uomini che lo teniamo il gluteo,
sì,
sedendosi non aiuta la postura.
Eh no, sì, ti non ti dà equilibrio, no? Sei sempre perennemente storto. Che poi, tra l'altro, la questione, secondo me, di conservare le cose parte dal presupposto di dire: mi può sempre servire nella vita. E quindi uno inizia ad accumulare fin quando poi non si rende conto che ha conservato robe inutili.
Sofia, esatto. Buongiorno.
Buongiorno.
Ciao, parola d'ordine?
RTL anche mia.
Bravissima, di dove sei?
Sono siciliana, provincia di Palermo, di Bonpietro, però vivo a Como con il mio fidanzato.
Molto bene, che ci vuoi dire?
Allora, intanto una piccola correzione.
Dai, sentiamo, vediamo. Però adesso
perché?
Andiamo, mando subito Loni anche sul sito della Treccani,
Ok.
Vai, vediamo.
Perché rubrica? Si dice rubrica.
Io sapevo che rubrica è quella del telefono, rubrica è quell'appuntamento fisso che c'è sul settimana, che ne so, il buongiorno, o il caffè, le varie appuntamenti fissi, ad esempio su un giornale. E poi nella tua borsa cosa c'è,
da
Sofia?
Quando sto a Milano sento dire rubrica e mi sanguinano le orecchie.
E poi nella tua borsa cosa c'è?
Nella borsa beh, un po' di tutto. Al momento è piccolina, quindi poca roba, anche se c'è un po' di tutto. Però solitamente ha bel portafogli che è grande quanto una borsa.
Ok.
Abbiamo la Treccani.
Abbiamo la Treccani, signori. Okay.
Abbiamo la Treccani e rubrica. La pronuncia rubrica è dovuta a un'errata ritrazione dell'accento ed è scorretta.
È scorretta.
È scorretta.
Ma si crea un misunderstanding se io le chiamo tutti e due rubriche?
Ho capito.
No.
Parla con la Treccani.
Va bene, ma anche la laurea della sala è stato un misunderstanding, non ci sono capiti.
Ciao Sofia!
Ciao, ciao.
Ciao, ciao Sofia, grazie a tutti per averci chiamato. Adesso ultime notizie.
Buona giornata a Roma, Stefania Iodice, Luigi Santarelli, Andy Ceccarelli in regia. Da Milano Massimo Lonigro e Barbara Sala. Grazie a David Vella e a Roberto Bazzani che sono stati con noi in regia fino a pochi istanti fa. Buongiorno e benvenuti a Fabio Romano e a Pio Ingegno. Buongiorno e benvenuto anche a Davide Giacalone, pronto per la rassegna stampa.
Buongiorno, buona domenica.
Buona domenica a te Davide, come ogni mattina noi andiamo in edicola insieme a te per commentare le prime pagine dei quotidiani del giorno. Questa mattina non possiamo non partire dalle elezioni amministrative di oggi e domani, in apertura su tutti i principali quotidiani nazionali. Partiamo dalla prima della Repubblica, le città al voto decideranno gli incerti. Tante volte abbiamo parlato del ruolo decisivo di coloro che decidono all'ultimo momento. Oggi e domani, scrive la Repubblica, le urne per i sindaci di 1192 comuni e caccia agli elettori che sceglieranno all'ultimo minuto. I duelli chiave a Roma, Milano, Napoli e Bologna.
Eh sì, non possiamo non partire da lì, perché anche perché i giornali hanno tutte le prime pagine su questo tema. Hanno tutte le prime pagine, hanno anche diverse pagine interne, però sostanzialmente non hanno niente da dire, per cui c'è tanto spazio per poca sostanza. Perché? Perché tanto ormai la campagna è finita, per giunta si sarebbe nel presunto momento del silenzio. Di grandi questioni, diciamo così, di contenuto non è che ci siano state. La percentuale altissima di persone che si dicono indecise e che è una costante, non è una, diciamo così, una novità di questi giorni, è una costante di questa stagione, segnala due cose. La prima è che, finito gli effetti fossili del Novecento, l'elettorato, e quindi noi tutti, i cittadini, sono molto meno ideologizzati. Sì, certo, c'è una quota che comunque dice io sono per la sinistra contro la destra, è una quota che è per la destra contro la sinistra. Però insomma, diciamo così, sono cascami di un mondo che grazie al cielo ci siamo in qualche modo lasciati alle spalle. Quindi c'è molta, diciamo, più propensione alla mobilità, a scegliere dicendo convincimi e io ti voto volentieri. E la percentuale di indecisi rimane altissima perché, diciamo così, la capacità di convincere che sia conveniente e che sia saggio votare per gli uni anziché per gli altri non è stata brillantissima, e quindi vedremo se decideranno, si deciderà, decideremo, diciamo così, in viaggio verso l'urna, oppure semplicemente, come purtroppo capita, si rinuncia al viaggio.
Davide, andiamo dalla prima del giornale, anche qui l'apertura è dedicata alle elezioni, ma in ogni caso tiene banco anche l'argomento bollette. Argomento bollette perché questi rincari non vanno giù a nessuno.
Non vanno giù a nessuno i rincari, si sarebbe voluto, diciamo così, un intervento del governo maggiore. Sono stati spesi e verranno spesi adesso 9, sono 3 miliardi e mezzo circa, ma erano già stati stanziati dei soldi e già spesi per attutire l'aumento delle bollette nel precedente trimestre, e quindi siamo complessivamente a 4 miliardi e 700 milioni spesi. Diciamo, no, potevate spendere di più limitare completamente o cancellare l'aumento delle bollette. Sì, quello che si vuole. Vorrei che però si ricordasse che quella spesa del governo è una sovvenzione all'uso di gas e carbone. No, perché poi tutti vanno in piazza dicendo evviva, finalmente il mondo verde. Tu da una parte protesti perché vuoi il mondo verde, dall'altro protesti perché vuoi che ci siano i soldi a sovvenzionare il gas e il petrolio, perché in qualche modo te la devi decidere, magari a testa e croce, però in qualche modo devi decidere o l'una o l'altra cosa. La sostanza, dice il ministro Cingolani, che segue queste questioni energetiche, che nella seconda metà, che dopo il primo trimestre dell'anno prossimo, quindi diciamo verso primavera dell'anno prossimo, i prezzi di gas e petrolio dovrebbero scendere. Questo accadrà, è probabile che accada. Ma non è che accadrà solo perché diciamo, la ripresa rallenta, ci mancherebbe altro, sarebbe peggio. No, accadrà perché aumenterà la produzione e l'estrazione di gas e di petrolio. Però quando avrai aumentato l'estrazione e con questo sarai riuscito a far calare il prezzo, avrai anche aumentato l'uso. Qui bisogna decidersi, cioè da qua al 2035 andiamo tutti a vela e a sole o andiamo diversamente? Evidentemente qualche aggiustamento, quantomeno nel racconto pubblico, andrà fatto.
Un paio di prime pagine, Davide, quella di Libero, ancora si parla di elezioni, colpi bassi, insulti e bugie nell'urna, la sinistra gioca sempre sporco, polpetta avvelenata anche per i leghisti, offerti dei soldi, scrive Libero, per incastrare i candidati che però hanno rifiutato, ecco le registrazioni che lo provano. Più in basso c'è una fotonotizia dedicata all'ex sindaco di Roma Ignazio Marino, un'intervista in cui dice io non voto ma, puntini sospensivi, dice il PD candida dei traditori, e di spalla, a proposito di Partito Democratico, il suo segretario Enrico Letta, scrive Libero, lancia l'allarme nazismo. Il giornale, la sfida alle comunali, un voto antifango dalla gogna per Morisi al video contro Fratelli d'Italia, il solito metodo di PD e Grillini, ogni mezzo per battere il centrodestra, ma è Conte a rischiare più di tutti. E poi più in basso, bollette, stangata continua, tariffe giù solo fra 6 mesi, e ci hai appena spiegato, Davide, perché e perché passerà questo tempo. A proposito di carbone, di energie fossili e di manifestazioni a Milano, torniamo un attimo, Davide, sulla prima della Repubblica, perché di spalla c'è un editoriale di Federico Rampini dedicato proprio a questo: stop al carbone, ma la svolta verde è in difficoltà. Tra l'altro nella giornata di ieri c'era la conferenza stampa conclusiva della Precoppa a Milano, il ministro Cingolani ha detto va benissimo la transizione ecologica, il problema è che ci serve tempo.
Appunto, perché diciamo, perché la transizione ecologica, come si chiama, strani nomi, come bisogna chiamarla in questo modo, richiede tempo. Perché? Perché non puoi che attraversare questo periodo fino a qua, poi cioè, prima o dopo arriva qualcuno e scopre come si può far produrre energia senza sporcare l'ambiente, e prima o poi ci arriviamo, però diciamo, nel frattempo, diciamo, in questa vita dobbiamo far convivere diverse fonti di energia, vivere con un paniere con diverse fonti di energia. Allora ogni tanto si dice basta al carbone, fine. In Cina stanno costruendo ancora costruendo centrali a carbone, quindi fine fino a un certo punto. Dice in un'intervista al Corriere della Sera il ministro Cingolani, la Cina ha riconosciuto che l'aumento della temperatura non può superare i 2 gradi. Sì, è anche bello che l'abbia riconosciuto, però anche questo è un equivoco, perché cominciamo a dirci le cose come stanno. Si parla della Cina come il grande inquinatore, che se non ci fosse la Cina vivremmo in un mondo pulito. Non è così. È vero che la Cina è il paese più inquinatore del mondo, ma se le dividiamo pro capite, noi in Europa siamo 500 milioni, loro sono 1 miliardo 450 milioni, se la dividiamo pro capite noi li superiamo, con la differenza che noi assorbiamo una quantità di energia enorme per una vita che grazie al cielo è comoda, d'estate accendiamo il condizionatore d'aria, d'inverno ci riscaldiamo, andiamo in giro in macchina, qualche volta potremmo anche andare a piedi almeno da qua all'edicola, però insomma, si prende pure quella per andare da qua all'edicola, uno si sente in pace con la coscienza e dice però l'ho caricata elettricamente, sì, e come ci è arrivata secondo te l'energia elettrica dove tu hai messo la cosa per caricare, e così via, tutta questa roba non è che la cancelli dall'oggi al domani. Al corteo di Milano c'era un cartello, non so se uno o più, perché però l'ho visto in una fotografia non ripresa da nessuno, dove c'erano i ragazzi che stavano il cartello e dicevano nucleare, riconversione ecologica, salviamo il pianeta. E questo mi sembra abbastanza ragionevole, ma quindi devi usare tutte le fonti di energia. Ma si può dire, oppure appena lo dici ti dicono no, il nucleare no, basta il carbone, gas e petrolio inquinano. Andiamo a pedali però, voglio dire, perché poi dopo c'è rimasto quello.
Io ero qui che contavo i secondi che sarebbero passati prima della prima citazione del nucleare, che è diventato nelle ultime settimane un argomento di grande, grandissima attualità. E, senti, cambiamo argomento, torniamo a parlare di Covid. C'è uno studio interessante. Beh, innanzitutto ci sono dei dati. Siamo all'interno del Corriere della Sera, pagina 12. Le vittime del virus oltre i 5 milioni, si parla ovviamente di tutto il mondo. E per quanto riguarda l'America, è stato fatto un conteggio in base al colore politico degli stati in cui queste morti sono avvenute. In America la vaccinazione dipende dal colore dello Stato, così si muore per la politica.
Allora, il numero, il conteggio dei morti, ma soprattutto la dislocazione dei morti, che purtroppo diciamo, sono arrivati a 5 milioni nel mondo per Covid, dicono una cosa incontrovertibile, cioè è inutile che uno dice no perché voi servi del mainstream, cioè, sono bidonate queste, la sostanza è evidente, e cioè che dove è maggiore la diffusione dei vaccini, lì si muore di meno. Il vaccino è un ostacolo alla morte ed è una cosa bellissima che funziona straordinariamente, che non è manco per niente sperimentale, perché l'hai mai inoculato 4 miliardi di dosi, figuriamoci se sperimentare una cosa di questo tipo. La roba, lo studio che cita il Corriere della Sera, sì, è relativo a una cosa statunitense, dicendo in buona sostanza dicono dove governano i democratici si muore di meno, dove governano i repubblicani si muore di più. Credo che sia un modo molto sbagliato di impostare la questione, è diverso, e cioè dove funziona meglio la macchina di vaccinazione si muore di meno, dove funziona peggio la macchina di vaccinazione si muore di più. Certo, è evidente che se il Partito Repubblicano all'inizio sull'onda di Trump, che disse non vacciniamoci, è un'influenza, pedalate all'aria aperta che camperete più a lungo, sì, dove prevalgono queste cose alla fine muori di più, ma non perché il governatore è repubblicano, perché funziona meno la vaccinazione.
Coincidenza di partiti e di funzionamento. Prima di andare in pubblicità, uno sguardo ai quotidiani sportivi.
Partiamo con la Gazzetta Sportiva. In prima pagina l'Inter ribalta il Sassuolo 1-2, decisivi cambi di Inzaghi, magico Dzeko, il bosniaco entra, segna di testa e procura il rigore poi messo a punto da Lautaro. Gli emiliani protestano per la mancata espulsione di Handanovic. Poi ancora Juve Loca da Champions, il quarto successo di fila per la squadra di Allegri.
E di Juve si parla anche sul Corriere dello Sport. L'apertura formula Allegri, battuto il Toro con un gol di Locatelli, terza vittoria di fila in campionato. La Juve replica dunque nel derby l'1-0 col Chelsea, ritrovato lo spirito giusto.
Grazie a Massimo Lonigro e a Stefania Iodice per lo sport. Tra poco ancora Davide Giacalone. 7:25 di questa domenica 3 ottobre, RTL 102.5, ultima parte della rassegna stampa con Davide Giacalone.
Prima pagina del Corriere della Sera, le città al voto, sfida sui sindaci da Milano a Napoli, 12 milioni di italiani alle urne, un test per i partiti e aggiungo io anche per le alleanze. Ne parlavamo, seggi aperti dalle 7 di oggi, domani fino alle 15, vigilia di tensione, aggrediti anche due candidati del Movimento 5 Stelle. E allora di spalla abbiamo parlato, Davide, parecchio quest'estate anche di vaccino anti-influenzale, cioè ci siamo posti il problema, insomma, con l'inizio dell'autunno, oltre alla vaccinazione Covid, ci sarà il problema di vaccinarsi anche per l'influenza. Adesso c'è un via libera per effettuare, una volta che ci si reca in un centro vaccinale dal medico, dove sia, per effettuare il vaccino anti-Covid, si potrà effettuare anche quello anti-influenzale. C'era tra l'altro una proposta di Moderna di qualche settimana fa allo studio, un vaccino addirittura che li contenesse entrambi, ma insomma per adesso potremo fare tutti e due i vaccini in una sola volta.
Esattamente, una botta e via praticamente, cioè vai lì e ti togli il pensiero. Sì, è la strada che si prenderà, è naturalmente quella che funziona. Bisogna stare però attenti anche a un'altra cosa, che con l'era dell'abbondanza dei vaccini, che coincide con questo inverno, considerato che nell'inverno scorso l'influenza ha colpito molto di meno, e grazie, andavano in giro, non uscivi, non ti avvicinavi agli altri, giravi con le mascherine, quindi effettivamente la precauzione, se non altro sull'influenza, ha funzionato molto bene. Però non basta tutto questo, con l'era dell'abbondanza deve partire anche la vaccinazione di massa nei paesi che fin qui non se lo sono potuto permettere, e questo cambierà la politica sanitaria, ma la politica in generale, perché significa donare molta ricchezza e molta salute. Magari è uno degli aspetti positivi che ci portiamo dietro da questa stagione.
Senti, cambiamo argomento, andiamo a pagina 22 della Repubblica, siamo nelle pagine economiche e qui è un altro argomento, basta dire quella parola e Davide Giacalone cambia colore. Effetto Navigator sui disoccupati, 1 su 4 avviato al lavoro. Per la prima volta i dati completi su come ha operato chi deve portare i percettori del reddito di cittadinanza a trovare un impiego, 1 milione accolti, circa 250.000 hanno avuto un piano personalizzato di avviamento. Davide, non riesco a capire però se questo dato, 1 su 4 avviato al lavoro, è positivo oppure no, nel senso che è troppo poco.
Infatti, diciamo, perché la cosa curiosa di questa roba, dice, ma scusi, esattamente che significa avviato al lavoro? Perché se no non ci capiamo. Allora, la sostanza qual è? Che a prendere il reddito di cittadinanza 1.050.000 persone, diciamo, mal contate, quelli che sono stati contattati, cioè presi in carico, cioè, scusi, lei prende il reddito di cittadinanza, cioè, facciamo qualcosa per trovare lavoro, sono 489.000, quindi la metà. Gli altri neanche un cenno di vita. Di questi 489.000, 248.000 è stato fatto un piano, elaborato una roba, che significa? Hanno riempito un questionario, gli si è detto lei che cosa potrebbe fare, quello dice naturalmente no, non lo impanegniamo, non lo so fare, potrei fare quest'altra cosa, e dice le faremo sapere. Dall'altra parte ci sono le aziende che hanno segnalato le loro esigenze, e il compito sarebbe quello di mettere assieme, diciamo, fare in qualche modo combaciare le une con le altre. Fine della trasmissione. Non stiamo parlando di persone che sono state mandate a lavorare, cioè che hanno potuto trovare il posto di lavoro. Quindi è un meccanismo, ma oramai lo riconoscono anche i 5 Stelle, cioè è rimasto qualche giapponese a combattere nelle trincee, ma le 5 Stelle riconoscono che il reddito di cittadinanza è un'idea straordinaria, bellissima, che è forse la migliore che ci sia mai venuto, però la miseria non si è messa grossa paura, è ancora lì fra noi, e soprattutto magari tutta la parte delle cosiddette politiche attive del lavoro deve essere riscritta da capo, perché non ce n'è una delle cose, una che abbia funzionato. In compenso i soldi sono usciti.
Davide, andiamo sulla prima pagina del Sole 24 Ore, cartelle 7,2 miliardi al fisco nel 2021, lettere anti-evasioni 2,5 milioni nel 2022.
Esattamente, l'idea è quella fissata per l'Agenzia delle Entrate di recuperare entro la fine di quest'anno 7 miliardi e mettere in moto, diciamo, le altre cartelle che cominciano a ripartire dopo il blocco che c'era stato. Ricordiamo sempre che si tratta di persone che hanno entrato in difficoltà con il Covid, su tutta roba che viene da prima del Covid. Poi naturalmente adesso, mano a mano che si sbloccheranno, arriveranno pure quelle della stagione del Covid. L'obiettivo di avere almeno da qua alla fine dell'anno il 46% delle entrate, recuperando da queste cartelle, sono già state fatte degli sconti importanti e vengono fatte anche, no, da rottamazione, saldo e stralcio, ulteriori sconti. C'è sempre da spiegare a quelli che non che pagano regolarmente il perché ci si occupi così ansiosamente di quelli che fin qui non hanno pagato e che bisogna inseguirli per riuscire a fargli lo sconto.
Insomma, si era parlato di parecchie sospensioni che poi sono state giuste, Davide, confermerai, nella prima parte di lockdown, perché lì veramente, insomma, la situazione era preoccupante. Ne abbiamo parlato ieri per quanto riguarda gli sfratti, poi qualcosa è cambiato.
Certo, diciamo che come sempre il denaro, se non sei diciamo, ricco perché erede di una famiglia che nel Medioevo aveva le lande, ma insomma, diciamo, il denaro è un flusso. Se il momento in cui del blocco blocchi molte attività, questo flusso di denaro si ferma e magari io non posso più onorare i debiti che riconosco nei confronti, per esempio, del fisco o di altre cose. E tu sospendi tutto, ha un senso. Però attenzione, sono state sospese anche le cartelle relative a pagamenti che non avevi effettuato negli anni precedenti, quindi tu sei uno che negli anni precedenti non aveva pagato, non c'entrava niente il Covid, ti è stato fatto lo sconto, adesso riparte la rateizzazione per avere qualche cosa, l'ipotesi di farti degli altri sconti e per esempio le cartelle di minor valore, che poi è tutto relativo a questo mondo, vedrai che entro la fine dell'anno magari penseranno anche di cancellarle. E tutto questo non ha nulla a che vedere col Covid, è una vecchia brutta abitudine di premiare chi non è fedele nei propri doveri, il che, diciamo, si finisce con l'essere assai sgradevole per quelli,
esatto,
che invece fedeli.
Esatto, è il contrario, insomma, controproducente sicuramente. Intanto la prima del Messaggero, Davide, l'apertura è dedicata ancora una volta alle elezioni amministrative, poi più in basso si parla di servizi digitali al cittadino, metà dei cittadini italiani ancora senza SPID o carta di identità elettronica, l'accesso è più difficile ai servizi della pubblica amministrazione in vista una proroga per le nuove regole. Poi c'è un'intervista anche al comandante generale dell'Arma dei Carabinieri, Teo Luzzi, dice il nostro lavoro per la ripresa con un occhio agli antagonisti. Più in basso la cronaca, ieri pomeriggio sono arrivate davvero parecchie notizie da ogni parte d'Italia, tra cui una dalla Calabria, siamo in provincia di Cosenza, la strage del vino, scrive il Messaggero, 4 avvelenati dalle esalazioni del mosto d'uva hanno perso la vita.
Insomma, una disgrazia, tra l'altro una disgrazia con una delle cause più vecchie del mondo, cioè lo sanno tutti che il mosto dà delle esalazioni, sanno tutti che crea dei problemi. Purtroppo che cosa si tratta? Si tratta in quel caso di una famiglia, uno dei familiari non è stato prudente e così è svenuto e gli altri sono praticamente morti nel tentativo di aiutare chi nel frattempo andava in difficoltà. Ed è una tragedia. Quindi sono per esempio questi 4 morti, però è importante anche per capire la nostra contabilità e i nostri allarmi, giustamente, sui morti sul lavoro. Questi 4 persone non possono che andare nella contabilità dei morti sul lavoro, su questo non c'è dubbio, però non possono pesare, come dire, l'impresa deve essere più attenta, l'impresa è responsabile, in questo caso sono responsabili loro stessi, nel senso che è una famiglia che stavano travasando dei tini con dentro il mosto e purtroppo è successo questo, non sarebbe dovuto succedere, ma non c'è una colpa collettiva, non c'è una colpa di controllo, e che queste cose qualche volta capitano, purtroppo. Quando sei dentro un processo produttivo, ma infatti avete mai sentito di morti per esalazione del mosto durante gli ammassi nelle cantine sociali o dove il vino si produce industrialmente? È una cosa che non esiste più, che è relativo al passato.
Anche
e
perché
che
ci saranno magari delle attrezzature per farlo.
Certamente, perché è tutto fatto in assoluta sicurezza. In questo caso si è ripresentato un pezzo del passato, perché? Perché una famiglia l'ha fatto per i fatti suoi.
In modo magari artigianale, come si faceva una volta, e quindi esatto. Il problema nasce da quello. Davide Giacalone, chiudiamo qui la nostra rassegna stampa per questa domenica 3 ottobre. Ti ritroveremo poi a partire dalle 9 con Andrea Pamparana, ci raggiungerà anche Enrico Galletti per l'indignato speciale. Per il momento, grazie e a presto, a dopo.
A più tardi e intanto buona radiovisione a tutti.
Grazie.
Allora, a proposito del cinema, siete tornati in sala? No, perché sapete che qualche giorno fa è uscito il nuovo film di James Bond.
Esatto, No Time to Die, che tra l'altro in giro di pochi giorni ha segnato anche il record di incassi. Si parla di 6 milioni 800 dollari per quanto riguarda l'Inghilterra, il miglior debutto di sempre sul territorio, primato che prima apparteneva in realtà a Star Wars.
Poi vogliamo parlare di quanto sia figo Daniel Craig.
Troppo.
Nonostante quanti anni ha?
Non lo so, però
sembra un bambino, un giovanotto. Poi per non parlare degli addominali, tra poco magari approfondiamo.
Buongiorno, Ariete. Solo se presterete attenzione a quello che dite, avrete delle ore rilassanti e piacevoli. Quindi attenti. Toro, sino all'8 del mese non sarà il momento ideale per mettere in mostra le vostre velleità di conquistatori. Anche Saturno vi ostacola. Gemelli, l'umore sarà in netto recupero. Voi avrete soltanto voglia di divertirvi e di accantonare quelli che sono i problemi sul posto di lavoro. Cancro, non siete ancora entrati nella vostra fase calante, ma poco ci manca. Ai problemi dovete contrapporre la voglia di rivincita. Leone, Urano vi spinge verso chi amate e così facendo il vostro rapporto non potrà che consolidarsi. Vergine, lasciate perdere quelli che sono i problemi di lavoro. Non ci dovete assolutamente pensare. Potreste vedere le cose da un'ottica del tutto sbagliata in questo momento. Bilancia, le belle argomentazioni non vi mancheranno assolutamente. Si sa che voi di questo segno siete ammaliatori. Scorpione, se volete stare alla larga dai guai di coppia, vi conviene assecondare in tutto e per tutto il vostro partner in questo momento. Sagittario, bellissimi gli incontri per tutto il mese, perché allora non approfittare facendo quel famoso invito? Capricorno, volete solo archiviare questo pesante periodo? Bene, allora iniziate a porre le basi per dei giorni più positivi. Acquario, per voi solo riposo in questo momento, amore ed allegria, soprattutto perché vi attende un periodo decisivo per il futuro professionale. Pesci, non vi sentite fortunati in questo momento, ma è una convinzione che vi trascinate dietro da tempo ed è assolutamente sbagliata. Linea di nuovo ai colleghi di Non Stop News. A voi tutti l'augurio di una buona domenica.
Firmato da Adele Procasca.
Grazie Fabiana Viola, queste le ultime dalle stelle, le 7:43 minuti su RTL 102.5. Parlavamo di James Bond e Massimo, sì, Lonigro, che è uomo di cinema tra le tante cose,
ovviamente,
ci insegna che Daniel Craig, per quanto sia figo, sì, per alcune scene un po' particolari deve avere delle controfigure.
Vabbè, così sì, dice la leggenda, però voglio dire, sono pochi effettivamente gli attori che riescono a fare da stuntman per se stessi.
Beh, lo fanno secondo me anche per motivi di sicurezza. Mi spiego, se si rompe un piede l'attore protagonista, la produzione del film si blocca, capito?
Certo. Lo stuntman invece è carne da macello.
No, è brutto da dire, ma in termini sì. Avete seguito in radiovisione il video della nuova di Gabbani che si intitola La Rete. È sudato e bagnato perché poi alla fine arriva direttamente al mare come un pesce. Lui non ha usato nessuna controfigura, è davvero lui che di corsa dalle montagne, se non sbaglio del Trentino, è arrivato direttamente al mare per simulare il percorso di questo pesce. Di controfigure, o meglio di stuntman, parliamo. È una professione affascinante, ci facciamo raccontare nel dettaglio di cosa si tratta da uno di questi protagonisti, di questi attori speciali. Simone Belli, buongiorno.
Buongiorno, grazie per avermi invitato.
Grazie a te Simone per essere con noi stamattina. Allora, per quei pochi che non sapessero che cosa fa uno stuntman, ma poi insomma i dettagli non li sappiamo neanche noi, ci racconti com'è il tuo lavoro, cosa fai?
Certo, diciamo che io adesso faccio lo stunt coordinator, quindi mi occupo di organizzare e mettere in sicurezza ciò che fanno i miei stunt, i miei performer, mentre invece quando facevo lo stunt performer mi occupavo di diverse discipline tecniche, mettiamole così, discipline sportive che vengono applicate poi sul grande schermo, messe in sicurezza, senza essere proprio carne da macello sempre, possiamo anche evitarlo, però spesse volte ci tocca a noi cadere per gli altri.
Ecco, vi tocca cadere per gli altri, quindi immagino che sia in realtà, Simone, un lavoro anche abbastanza pericoloso. C'è stata una volta una scena in particolare in cui, malgrado tu sia un grande professionista, però hai provato paura?
Ma paura in realtà, quando ci sono le scene pericolose, secondo me un po' di sana paura c'è sempre. Scena particolare quando ho preso fuoco. Dovevo prendere fuoco completamente, si chiama, in italiano lo chiamiamo uomo torcia, però the human torch è quando prendi completamente fuoco. E diciamo che lo spazio era abbastanza stretto, quindi erano tipo, voi pensate a un hangar, però il mio problema è, oh cacchio, c'è tantissimo spazio, sì, ma le persone che mi vengono a spegnere devono farsi quasi 15 metri di corsa per arrivare a spegnermi, quindi lì diciamo che 15 secondi ballando infuocato è stato abbastanza interessante, mettiamola così.
Senti, ma ci puoi dire in che cioè di che performance si tratta, se era un film, uno spot, un video, così capiamo anche al posto di chi sei andato a fuoco, cioè che doveva andarci a fuoco quell'altro e invece ci sei andato tu.
No, in questo caso era scelto proprio che ci fosse solo uno stunt, non c'era un attore, a cui dovessi fare un double. Però era pericoloso perché, scusate, il mio cagnolino, che siamo sempre assieme, era l'allenamento del mattino con lui. E, no, in questo caso non c'era nessun double, non ero l'attore, il doppio di nessuno. Però in caso di incidenti sul film Codice Karim che c'è fuori adesso, ho fatto diversi double di diversi attori. Però non erano scene pericolosissime, è stato abbastanza tranquillo.
Ok, vedi Stefano, Simone, tu hai già citato un termine che è il double, cioè hai dovuto sostituire quindi degli attori, immaginiamo, per delle scene particolari. Io ricordo però, confermami, che comunque tu devi più o meno in un certo qual modo somigliare anche all'attore che sostituisci, o no?
Assolutamente sì, però siamo nel 2021, abbiamo dei reparti di make-up e hair stylist che sono di altissimo livello, quindi in realtà se io dovessi fare un attore di 50 anni, ma che bene o male alle mie misure, ci mettono un secondo a invecchiarmi, se così si può dire, perché tanto ormai siamo tutti bene o male uguali dopo i 30. E quindi diciamo che tendenzialmente scelgo anch'io i miei stunt performer più simili possibili all'attore o all'attrice, perché io ho anche delle ragazze che sono ottime, ho delle stunt woman veramente brave che devono somigliare il più possibile. Però ricordiamoci che si è evoluto molto il cinema, quindi riusciamo a coprire diversi gap dovuti magari all'età, anche perché la performance che magari viene richiesta è più facile che la faccia un ragazzo di 25 anni che non una persona di 55-60 in caso di cadute. Quindi anche io, se scelgo il double, cerco di sceglierlo, non voglio dire il più giovane possibile, però il più performante possibile.
E c'è quello che poi magari, se si fa male, anche i tempi di recupero più
sono diversi,
corti. Perché io prima mi hanno guardato tutti malissimo, ma è anche un fatto economico, cioè se Craig David, il cantante, si fa male durante le riprese di 007 e la produzione si ferma, ti fai male tu che sei il suo double, è brutto da dire, ma se ne trova un altro, il film va avanti, si trova un altro double.
Assolutamente, ma questa è l'analisi migliore che abbia sentito, perché in realtà è così. È solamente che il carne da macello fa sempre un attimo strano, però è così.
Non l'ho detto io.
No, lo so, che a me è rimasto impresso, perché purtroppo è vero in un certo senso. Però sì, se il mio attore protagonista dovesse farsi male e io come stunt coordinator gliel'ho lasciato fare, io ho creato un problema alla produzione che costa tantissimo. Sì. Quindi rischio anche di bloccare, ma vi faccio l'esempio di Tom Cruise. Lui ha... adesso ormai è la leggenda che lui non faccia più stunt, che faccia tutti lui i suoi stunt, ed è vero, però infatti quando si è fatto male alla caviglia saltando dal tetto rigato, comunque in sicurezza, sono dovuti star fermi. Poi che il film se lo produca lui, che quindi possa permetterselo, magari è un altro conto.
Non siamo tutti Daniel Craig, Simone, oppure Tom Cruise.
no, purtroppo per noi no, perché siamo dei bellissimi uomini, quindi ci stanno loro.
No, ma io in realtà mi riferivo al patrimonio in banca, ma comunque sì, anche l'aspetto fisico sicuramente conta. Simone Belli, stuntman professionista, ci ha introdotto un po' in questo mondo fantastico e poi insomma in un certo qual modo, Simone, ti vedremo al cinema anche in videoclip musicali. Un abbraccio e buon lavoro.
E buona giornata.
E questo è il titolo, Just the Way You Are, Barry White, dal 1978. C'era anche una bellissima versione di Billy Joel, tra l'altro, meno ritmata, però davvero, davvero valida. Ve la segnaliamo. A chiudere in realtà questa seconda ora di Non Stop News, e nella prossima molti ospiti.
Massimo Lo Nigro c'era al live del 78,
certo,
per questo
certo,
se lo ricorda. Tra poco allora parliamo di sport e poi di un bello spettacolo che arriva a teatro. Voi ricorderete insomma il dramma del ponte di Genova, tutto ciò che è successo dopo, cioè ricostruire il ponte in tempo record.
Adesso ultime notizie, traffico e poi ancora un'ora di Non Stop News su RTL 102.5.
È arrivato il momento per voi dedicato all'almanacco del giorno di Barbara Sala.
3 ottobre, il calendario ricorda Santa Candida di Roma. Buon compleanno a Gwen Stefani, cantava con i No Doubt, adesso in versione solista. Sono 52 anni per lei, splendidamente portati tra l'altro. E poi Stefano De Martino, Stefanuccio, 32 anni regia. Per te. Stefanuccio, buon compleanno da me, da Stefania. Sì, da me, da Stefania in modo particolare.
Esatto, un caloroso. Tanti auguri a Stefano De Martino.
Ma glielo canterei, guarda, come Happy Birthday, Mr. President di Marilyn.
La sala uscirebbe dalla torre.
Sì, assolutamente. Frase del giorno?
Se non puoi essere una via maestra, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii sempre il meglio di ciò che sei. Martin Luther King.
Bellissima, noi non la commenteremo per non rovinare il momento. Cambiamo invece argomento, perché avevamo annunciato nella scorsa ora che avremmo parlato in un certo qual modo di ciò che è successo dopo il crollo del ponte di Genova e di teatro, perché le due cose si uniscono nello spettacolo I Mille del Ponte, domani alle 18.30 al Teatro Carlo Felice di Genova. Massimiliano Lussano è l'autore dello spettacolo che racconta le mille più persone che hanno ricostruito, lo dicevamo, in tempi record, il nuovo viadotto Genova-San Giorgio. Massimiliano, buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora Massimiliano, all'interno di questo spettacolo, I Mille del Ponte, voi raccontate di lavoratori e lavoratrici che hanno contribuito, ecco, alla ricostruzione del ponte di Genova, però non troviamo solo operai e carpentieri, ma ci sono diverse professionalità, giusto? Raccontaci un po' di più.
Sì, esattamente. La logica di questo spettacolo, di cui abbiamo fatto una prima versione al Festival di Nervi quest'estate, al Nervi Music Ballet Festival, e poi l'abbiamo integrato, sta crescendo, è un work in progress. Abbiamo fatto a Morgantina in Sicilia, in uno splendido parco archeologico, in un teatro greco in provincia di Enna, e nel corso del Barba Blu Fest. Adesso siamo alla terza versione, che andrà per l'appunto a Carlo Felice domani a inaugurare una cosa che si chiama Shipping Week, e anche quello c'entra molto, perché è una cosa dedicata a tutti i lavori del mare, che sono la ricchezza di Genova, ma anche dell'Italia. Ricordiamo, un paese di 8.000 chilometri di coste. Tutto questo è nato dalla volontà di non raccontare solo Renzo Piano, il commissario Bucci, cioè tutte le istituzioni e le autorità, anche architettoniche, che avevano fatto tutto questo, ma raccontare uno per uno tutti i lavoratori che avevano contribuito a realizzare questo, che comunque, secondo me, dopo il punto più basso che un paese può raggiungere, cioè un ponte che crolla, è un punto di ripartenza assoluto, cioè un ponte che viene fatto con tempi che chiameremmo giapponesi e che adesso possiamo chiamare italiani. Quindi, come dicevate giustamente voi, i lavori ci sono quelli dei carpentieri, dei saldatori, degli imbullonatori. Abbiamo raccontato gli addetti al serraggio, cioè colui che per ultimo ha stretto l'ultimo bullone del ponte. In questo però abbiamo aggiunto anche altre professioni. Per esempio, mi è divertito moltissimo scrivere tutta la parte relativa ai notai, perché uno direbbe: cosa c'entrano i notai con il ponte di Genova? In realtà c'entrano moltissimo, perché hanno fatto un record del mondo di notai, cioè il numero di atti fatti in una settimana per evitare espropri e per riuscire a risarcire con cifre in media, direi, di 50.000 euro in più rispetto a quello che avrebbero preso coloro che abitavano sotto il vecchio ponte, a cui è stata tolta la casa, poi sono state date nuove. E ci sono storie anche molto umane, per esempio, di queste persone che da un lato lasciavano tutta la loro vita, e è comunque un colpo fortissimo, ovviamente, ma dall'altro andavano a cercare anche una vita nuova, e i notai sono stati in questo psicologi, aiuto, e fra l'altro è stata un'operazione riuscita molto bene, perché per esempio ho raccolto le testimonianze di famiglie hanno cambiato quartiere, o che sono riusciti finalmente ad andare a vivere con i soldi che hanno preso vicino, davanti al mare, che era il sogno di una vita. Quindi ci sono tantissime esperienze, e tutto questo abbiamo deciso di raccontarlo con la formula del teatro canzone. L'interprete principale, che voi ben conoscete, visto che è stato uno dei video che è passato di più l'anno scorso, quello realizzato da Gabriele Muccino con Beppe e Rosario Fiorello come interpreti, e Biagio Antonacci e Mario Incudine come cantanti, che era quello di mio fratello. Ecco, Mario Incudine è un po' il narratore di tutto questo, e lo racconta abbiamo scelto delle canzoni che sono anche UFO robot o cose del genere, perché per esempio questo è anche un ponte tecnologico.
Certo, ed è comunque uno spettacolo, ecco, non pensiamo che sia in qualche modo così scorretto cantare UFO robot quando si parla magari di una tematica di questo tipo. Teatro Canzone, lo spettacolo domani alle 18.30 al Teatro Carlo Felice di Genova, I Mille del Ponte. Massimiliano Lussana, grazie per averne parlato con noi, buona giornata.
Grazie a voi e buona giornata, buona domenica a tutti.
Buongiorno all'inviato speciale di RTL 102.5 per quanto riguarda il moto mondiale, il nostro Max Biaggi. Ciao, ben trovato.
Ciao Barbara, buongiorno a tutti, ciao ciao.
Buongiorno, buongiorno Max. Allora, la MotoGP corre in Texas, lo dicevamo ieri, tanti gli spunti da cui partire questa mattina, perché c'è un bagnaio in forma straordinaria, ne avevamo parlato proprio insieme a te nelle scorse settimane, quindi una scia positiva, adesso ti chiederò anche di questo, che non si ferma. Marquez che scivola leggermente, perché abbiamo visto che nelle libere è andato molto bene, adesso terzo in qualifica, ma che comunque insomma sembra essere tornato in pista, sei d'accordo?
Esatto, esatto, questo è il punto, è un Bagnaia in forma strepitosa, è sulla terza pole consecutiva, comunque anche dopo la vittoria di Misano è il pilota italiano in ascesa con la sua Ducati. Beh, è bello perché si alimenta un po' di più questo mondiale, perché Quartararo fino a questo momento aveva dominato. Invece Marquez, non dico che ha deluso, però ci si aspettava quel pelino in più, ecco, in qualifica che potesse fare un po' di differenza, e purtroppo no, però è su alla prima fila dopo quasi un anno dall'incidente, dunque per lui grande soddisfazione. Però il Texas abbiamo visto negli anni passati che è sempre stato terreno di caccia di Mark, e speriamo che possa lottare per la vittoria. Il podio è alla sua portata, ma la vittoria non sarà semplice.
Tra l'altro stavo vedendo che Valentino Rossi partirà veramente lontanissimo.
Io so, Barbara, che tu sei una appassionata.
Ma perché mi piace stuzzicarti su sta cosa? Una volta che puoi trarre soddisfazione dalla risposta, lo faccio per te.
Invece io no, lo vedi quanto sono bravo.
Sei un signore.
Un signorino. No, sì, diciamo che è in questo anno sicuramente è in netta difficoltà, però dai, è sua la voglia di cercare di provare sempre qualcosa. È pur vero che i suoi piloti, proprio Bagnaia che viene dalla sua academy, è lì davanti che fa delle pole strepitose, per lui è un po' più difficoltoso e sicuramente lo sarà fino a fine anno, mancano ancora 4 prove alla fine e ha già deciso che darà forfè a fine anno. Però insomma dai, il suo trascorso non si discute.
No, ma infatti io penso, guarda, ti dico proprio da tifosa, sì, voglio dire, da una che guarda la gara delle motorette in televisione, Valentino Rossi quest'anno, considerato che ha annunciato il ritiro e sta pensando alla cameretta della bambina, quest'anno è una passerella, c'è Valentino Rossi e buonanotte, nessuno si aspetta dei risultati da lui.
Sì, però ti assicuro che non è proprio una passerella.
No,
perché guarda,
lui ci tiene ancora.
No. Sì, chiunque anche al suo posto quando va a fare il pilota, fa il pilota, dunque non si mette solo tutto il casco per entrare in pista, ma proprio per essere competitivo e non mollare niente. Certo, e le difficoltà ci sono, però no, se no avrebbe fatto un'altra scelta, no? Sicuramente c'è ancora la voglia di provarci e magari avere anche, come dire, un attimo fortuito per poter essere anche più avanti.
Insomma, questo è lo strascico di un grande campione. Sì. Max, tra poco ti chiederemo anche del tuo Max Racing Team, intanto però avevo sentito comunque che poi le condizioni della pista non erano al massimo, quindi insomma chapeau ancora di più per Pecco Bagnaia, che comunque ha conquistato una pole in condizioni anche non favorevoli. E poi è anche tempo, sei d'accordo con me oppure no, di iniziare a fare un po' un bilancio della stagione?
Ma sicuramente sì, la pista è stata un po' criticata da tutti, anche pesantemente da Marquez, che non ha avuto proprio, come dire, non ha usato proprio paroline semplici o delicate. È vero che i piloti ovviamente con la moto rischiano sempre di più anche rispetto ai piloti di auto, e l'asfalto che è la cosa più importante oltre le protezioni e deve essere almeno decente, lì era veramente, come dire, abbandonato, c'erano delle crepe in pista, tanti sobbalzi. E poi sì, se vogliamo fare un punto della situazione del campionato, lo sapete benissimo che Quartararo è saldamente al comando ormai da tante gare, però questo Bagnaia così ci sta sorprendendo, e è velocissimo, le pole position lo dimostra fino ad ora, ha vinto ancora l'ultima gara, e se riuscisse a fare questo colpaccio in Texas, arriva la gara dopo che è Misano, il circuito di casa, forse per Quartararo si mette un po' male. Noi facciamo il tifo.
Max, in chiusura, prima di salutarci, facciamo anche un punto sul tuo Max Racing Team. Come sta andando? Dacci degli aggiornamenti.
Ah sì, dai, la Salernitana Max Racing Team era partito bene nelle prove Fenati, ha chiuso undicesimo, un circuito che gli piace molto, però mi sono sentito ancora con lui e Romano non ha trovato ancora il bandolo della matassa. Setup delle sospensioni ancora non al 100%, hanno ancora questa mattina come warm up, speriamo che in questi 15 minuti possano migliorare e regalarci una bella gara proprio oggi.
Alle 21 quindi il Gran Premio delle Americhe, il nostro inviato speciale Max Biaggi, ti ritroveremo e ti risentiremo. Grazie, buon lavoro.
Ciao Barbara, ciao. Guardala.
Guarda, alle 21 metto la sveglia sul telefono. Esatto. Ciao Max, adesso notizie. Dicevamo prima che siamo tornati al cinema commentando il grande successo in Inghilterra, perché comunque è la sua patria, perché lui è insomma la spia di suo, lo manda la regina di sua maestà in persona. Parliamo di 007, record di incassi perlomeno nel Regno Unito, sta andando molto bene anche in Italia, è uscito proprio questo fine settimana. Alcune scene dell'ultimo 007 No Time to Die sono state girate negli scorsi mesi anche in Italia, e chi di noi non ha mai voluto una volta nella vita dire il mio nome è Bond, James Bond.
Io mi chiamo Santarelli.
Luigi Santarelli.
Non funziona molto cosa. Però diciamo che magari dovresti un po' abbreviare Santa, perché Santarelli è troppo lungo, comunque non rende. Però la possibilità di vivere 3 settimane da James Bond è un qualcosa che effettivamente si può fare.
A vita no.
Ma muori prima, esatto. Ma abbi pazienza Santarelli col fisico che hai, ma dai.
Accontentati un pochino.
Scusa, e quindi come funziona? Cioè,
è una vacanza.
Mi assumono, finta.
No, esatto, è una... No, finto nel senso che ti riportano proprio nei luoghi, nei posti in cui James Bond è andato per fare le sue missioni, eccetera, anche negli hotel di lusso, per cui potrai utilizzare anche un jet privato per una volta nella vita. Però ovviamente tutto questo ha un costo, caro Santa.
No, più che altro una domanda prima, Stefania, avrà cioè chi parteciperà a questa simulazione, diciamo,
esatto,
così, avrà anche tutte le donne di James Bond a disposizione?
Io in realtà mi sono posta la domanda, ma avrà la possibilità di passare del tempo anche con Daniel, perché giustamente secondo me per vestire.
Daniel è il suo amico.
Daniel Craig
per vestire i panni, no, di 007, in qualche modo c'è bisogno di confrontarsi con chi interpreta questo personaggio da tanto tempo.
È il metodo Stanislavski. Effettivamente. Ci vuole, bravo.
Lei che ha fatto cinema, queste cose le sa. Quanto costa? Perché poi sui social io ho visto cifre.
Non tantissimo, giusto 70.000 euro, quindi
70.000 euro
si può fare una vacanza di 21 giorni che però puoi trascorrere tra Londra e Lago di Como, per cui hai comunque un viaggio bello lungo, sei trasportato e traghettato ovunque, ecco, nei diversi posti, che ci dà la possibilità appunto di vivere da James Bond e visitare anche 7 città diverse e 4 paesi diversi.
Ma ti fanno fare anche la scena quando lui esce dall'acqua, che ha la muta da sub, se la toglie sotto allo smoking?
Ma dipende secondo me dalla persona che va a interpretare.
Dal fisico. Dal fisico. Allora, la cosa è carina, la cifra è improponibile, è solo per i ricconi che vanno a farsi, tipo quelli che vanno a
e
farsi.
Che magari il jet privato ce l'hanno già di loro.
Sì, probabilmente, ma non è quello di 007. Sapete che cose più in piccolo, però, cose di questo tipo le fanno anche per altri fenomeni che escono dal cinema. Tipo Harry Potter, sapete che io sono la massima esperta italiana di Harry Potter. E ti fanno, organizzano tipo dei weekend o dei campus.
Beh, infatti, in Barbara. Mi ricordi un po' il personaggio della professoressa, quella
brutta e antipatica?
No, quella severa, direi. Sì, quella severa.
Ma quale?
Quella che ha messo un po' in pericolo la vita di Harry Potter diverse volte.
No,
diciamo.
Sai io che somiglio al limite? Io somiglio al limite a Mirtilla Malcontenta, che è il fantasma che sta nei bagni e che si lamenta, una vocina stridula che si lamenta di sempre. Comunque, ad esempio, più in piccolo, può essere anche un'idea carina, adesso in previsione di Halloween, ho visto che fanno, organizzano dei campi magari di 2 o 3 giorni per i bambini, ma magari con gli adulti al seguito, e per 3 giorni hai la divisa di Harry Potter, segui il corso di pozioni e ti danno l'idea di fare qualche magia, ecco.
Vedevo delle simulazioni su Facebook e poi era simpatico leggere i commenti, perché una volta letta la cifra, sai, finché leggi il programma dice bellissimo, partecipo. Una volta letta la cifra, insomma, i commenti non erano proprio tutti positivi, insomma, diciamo così. Su RTL 102.5 intanto il focus sull'attualità, abbiamo seguito seguito nelle scorse ore, insomma negli scorsi giorni, un nuovo maxi blitz in Sicilia a caccia del super latitante Matteo Messina Denaro.
Ne parliamo con il giornalista e scrittore Lirio Abbate. Buongiorno Lirio, buona domenica.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Tra l'altro Lirio Abbate, oltre a essere un giornalista, ha dedicato anche diversi libri, diverse scritture al mondo delle mafie e in particolar modo, ricordiamo, Usiku, Matteo Messina Denaro, l'ultimo capo dei capi. Partiamo proprio da qui perché si parte, o meglio gli inquirenti sono partiti da un video di qualche anno fa in realtà che potrebbe aver ritratto questo boss.
Sì, è un video del 2009, cioè, ritratta questa auto con a bordo due persone, si ritiene che una di queste possa essere Matteo Messina Denaro. In effetti è l'unica immagine degli ultimi anni che può apparire, diciamo, comunque può ritrarre questo boss latitante che è ricercato dal 1993. Non è il capo di Cosa Nostra, ma è un leader della mafia siciliana, il capo della mafia trapanese, uno che ha fatto, oltre che ha eseguito, anche organizzato le stragi, non solo del 92, ma anche delle bombe che sono state piazzate a Roma, Milano e Firenze appunto nel 93. Ed è un boss oggi pericoloso perché non uccide più, non usa più le armi come faceva una volta, come gli aveva insegnato Salvatore Riina, perché lui è stato un allievo di Salvatore Riina, e è un boss che si è trasformato da stragista, terrorista, mafioso a imprenditore, uomo del welfare mafioso, uomo dell'invisibilità, oggi pericoloso perché inquina l'economia legale di questo paese, oltre che le democrazie locali e regionali, cioè la politica locale e regionale.
E poi questa mutazione di Messina Denaro è un po' come è cambiata la mafia negli ultimi anni, cioè ha cambiato volto, appunto si fa sentire meno e però muove tanti soldi.
Muove proprio tanti soldi ed è questo il potere di oggi di Matteo Messina Denaro, perché ha a disposizione tantissimo potere economico, liquidità, che è quello che manca appunto alla pandemia, ancora di più ha dato questa mazzata, e lui la fa la voce grossa. Per questo diventa ancora più pericoloso, perché mentre le persone non vedono come prima fortunatamente il sangue delle strade, avevano terrore, oggi non lo vedono, ma in maniera invisibile lui ci danneggia tutta la società, perché monopolizza l'economia, mette su imprese proprie che sono inquinate dal denaro sporco, da una imprenditoria che non è al passo con le regole, ma è dopata dalle regole della mafia, del denaro della mafia, e poi proprio per il potere che ha dei soldi corrompe la politica locale e regionale, che è quella che fa gli appalti, che è quella che consente di alcune regole locali di fare da stazione appaltante. Per questo diventa un boss pericoloso, per questo va arrestato quanto prima.
Ecco, quello che stavi raccontando tu, Lirio, mi ha fatto venire in mente, siamo in un'altra area geografica, ma la solfa non cambia. Se avete seguito la serie Gomorra, quello è, insomma, tutte le varie imprese, le aziende che poi gravitavano intorno a tutti i grandissimi soldi che giravano. Nelle scorse ore abbiamo detto ci sono state 20 perquisizioni in Sicilia, ma al momento non è trapelato nulla, non si è arrivati a qualche pista, a qualche indizio.
Le perquisizioni, così come gli arresti che questi dei beni, proseguono mese dopo mese. La procura di Palermo è molto attiva nelle indagini sulla ricerca di Matteo Messina Denaro, e infatti fino ad oggi, in tutti questi anni, sono state arrestate centinaia di persone, condannate a centinaia di anni di carcere, sequestrati centinaia di milioni di euro, di beni, di immobili ed altro, a imprese, e sono stati arrestati quasi tutti i familiari di Matteo Messina Denaro, comunque quasi tutte le persone che in qualche modo possono aver avuto un contatto con lui. E la forza di questo boss, il carisma purtroppo di questo stragista assassino è il fatto che nessuna di queste persone che sono state fino adesso arrestate, condannate, a cui sono stati sequestrati beni, ridotti sull'astico, a cui hanno, che hanno subito perquisizioni, lo hanno mai tradito. Cioè nessuno da parte di queste persone mi è arrivata un'indicazione su dov'è, com'è, che faccia oggi ha, come e quando lo hanno incontrato. Mai nessuno ha deciso fino adesso di collaborare con la giustizia per mettere gli investigatori sulle sue tracce. Questo significa che le persone purtroppo ancora oggi che gli stanno accanto sì. sono fedelissime, in territorio purtroppo con questo welfare mafioso che lui di fatto fa, che è questo carisma mafioso chiaro, che ancora che c'è, le persone lo seguono, questa cosa gli crea un potere enorme oltre che una rete di protezione che gli consente di essere ancora latitante dal 1993.
E che è un ostacolo per le forze dell'ordine e la loro ricerca. Grazie davvero al giornalista e scrittore Lirio Abbate, abbiamo fatto un po' di chiarezza sul punto. Intanto buona domenica, grazie per essere stato
grazie
con noi e buon lavoro.
Joe Cocker, Up Where We Belong, alle 8.59 minuti a chiudere questa puntata di Non Stop News.
Bene, siamo ai saluti e ai ringraziamenti, tra pochissimo l'indignato speciale, voi in diretta allo 0225 1515, da Roma in regia Andy Ceccarelli, Stefania Iodice, grazie e buongiorno.
Grazie a voi ragazzi, ci troviamo weekend prossimo.
Grazie, se tutto va bene. Grazie sì. a Massimo Lonigro, grazie a tutti gli ospiti che hanno partecipato alla nostra puntata che ritrovate in podcast su RTL 102.5 Play. Arriva l'indignato speciale, intanto buona domenica a tutti.